Cercasi Napoli disperatamente, la sconfitta del Castellani è l'ultimo atto di una stagione senza senso, il momento più basso dell'era De Laurentiis.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio e bentornati a Marte Sport Live della domenica, cari amici marziani. Una domenica pesante, calcisticamente molto complicata dal punto di vista emotivo, vista la sconfitta brutta, pessima del Napoli in casa dell'Empoli al Castellani. Durissima contestazione da parte dei tifosi presenti appunto in trasferta al seguito della squadra. Una squadra contestata, una proprietà duramente contestata, De Laurentiis che abbandona la tribuna, abbandona gli spalti tra primo e secondo tempo. Insomma, è successo tanto nervosismo in campo, è successo davvero di tutto. Ne parliamo lungo questa ora di Marte Sport Live dalle 13 alle 14, come di consueto tutte le domeniche in vostra compagnia. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia, saluto e ringrazio al di là del vetro Mario Palligiano. 339-666-9990 è questo il numero WhatsApp al cui inviare le vostre considerazioni sulla partita di ieri, sul futuro del Napoli, anche le vostre emozioni, perché oggi voglio dare spazio anche a voi oltre ai nostri ospiti. Ma prima di tutto le ultime notizie da Castelvolturno, e quindi voliamo da Pasquale Tina. Pasquale, a te.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno
Pasquale, allora dacci tutte le ultime notizie. C'è l'idea da parte di De Laurentiis del ritiro punitivo fino alla fine della stagione? Insomma, dici tutte le ultime notizie.
Sì, l'idea è questa. Io non so se poi davvero durerà fino al termine della stagione oppure no. Insomma, l'idea, una comunicazione di un ritiro che potrebbe cominciare già domani, ma non abbiamo, insomma, vediamo insomma in questa giornata se si trova un accordo, se si trova una location, se si trova se si dà seguito a quelli che erano i propositi di ieri, chiaramente dettati dalla rabbia, dall'amarezza di un'altra prestazione che si fa fatica a commentare. Davvero si fa fatica a commentare. Un senso di frustrazione c'è nella società per queste prove della squadra, che obiettivamente, insomma, noi ne abbiamo parlato spesso nel corso delle settimane, cioè provare ad evitare la caduta libera, mi pare insomma che adesso si stia andando verso una caduta libera che sarebbe, diciamo, sarebbe ancora più male rispetto a quanto accaduto. Il Napoli è scivolato all'ottavo posto, la partita di ieri è obiettivamente disarmante, quindi per questo la società sta pensando a questo ritiro, il presidente Laurenti sta pensando a questo ritiro, e poi vedremo insomma se si farà oppure no. La ripresa di allenamento è fissata domani pomeriggio, quindi un po' di tempo insomma per organizzare ci sta tutta la situazione. È chiaro insomma che in questo momento avrebbe più un sapore di, come dicevi tu, di punizione, no? Che di provare a sistemare una situazione che obiettivamente a me sembra molto molto complicata.
Ma guarda Pasquale, è talmente difficile immaginare una strada per risolvere i problemi del Napoli, perché sono tantissimi. Il Napoli, io ho aperto la trasmissione dicendo cercasi Napoli disperatamente, perché ieri il Napoli non mi pare sia sceso in campo.
No, io credo che sia forse impossibile risolvere questi problemi, perché mi sembra una squadra proprio dissolta dal punto di vista mentale. Quando sei mentalmente, diciamo, out, con la spina staccata per tanti motivi, io non credo che i giocatori scendano in campo per non vincere le partite. Questo non esiste, non è mai esistito nella storia del calcio. E che mentalmente non sanno come uscire da questa situazione, non sanno cosa fare, non reagiscono. Hai notato anche ieri, dopo già 10 minuti, un quarto d'ora di partita, quando il linguaggio del corpo, qualche vaffa di troppo, cioè vuol dire che proprio non c'è più una direzione, insomma, che, come dire, una direzione che tu sai insomma che ti porta ad un risultato, a un qualcosa di positivo. È evidente che l'effetto calzona per qualche settimana ha funzionato, la squadra ha pensato che di poter uscire da questo tunnel di contraddizioni, poi probabilmente qualche risultato negativo di troppo, qualche gol incassato di troppo, evidentemente anche con Calzona c'è stato uno scollamento, cioè si rendono conto che neanche così riescono a uscire da questo tunnel in cui sono entrati, e da cui probabilmente usciranno nella prossima stagione, quando la società cambierà tanto, non soltanto per quanto riguarda l'allenatore, ma anche a livello di organico, perché poi adesso a questo punto delle scelte andranno fatte, però ci sarebbe da onorare al di là dei risultati, guarda, al di là dei risultati, anche con prestazioni diverse, queste ultime 5 partite, per poi resettare e ricominciare. La società sta lavorando all'anno prossimo, non commette l'errore della scorsa estate, sta già lavorando, c'è già un direttore sportivo, proseguono i contatti con Pioli per quanto riguarda l'allenatore, che secondo me potrebbe andare in pole position qualora Conte decidesse poi di non venire, però
sì, però anche Conte dovrebbe dare una risposta in tempi brevi, vista la situazione del
Napoli. Guarda, io credo che nel giro di oggi, che giorno è, 20-21,
oggi è 21.
Io credo che nel giro di qualche fine mese, inizio maggio, io credo che le idee insomma saranno abbastanza chiare, perché Pioli lascerà il Milan, quindi diciamo è un allenatore con cui puoi parlare, nel senso con entourage, cioè nel senso un allenatore che può ascoltare una tua situazione, e quindi potrebbe venire lui. Però ripeto, adesso c'è da affrontare una quotidianità che sarà durissima, una settimana che sarà molto dura, perché la domani, lunedì, bisogna arrivare a domenica e c'è questa sfida, e immaginiamo anche un'atmosfera pesante a Maradona per questa partita,
molto.
Insomma, perché c'era delusione ieri, c'è stata una nuova contestazione, i giocatori che sono andati sotto la curva, quindi immaginiamo un'atmosfera pesante, e quindi vediamo insomma se la società deciderà di affrontare questa settimana con la squadra in ritiro, un po' come è accaduto con la Salernitana.
Pasquale, oggi la Repubblica edizione Napoli fa un richiamo in prima significativo: i campioni battuti e umiliati. De Laurentiis li manda in ritiro, ovviamente l'idea di De Laurentiis.
Che ripeto, adesso penso che nelle prossime ore avremo qualche idea in più per capire la durata, quando vanno, insomma, credo si stia discutendo di questo, però la volontà della società
è chiara,
quella di mandarli in ritiro. Dicevi, scusami.
Dicevo, no, quanto stride, no? I campioni, con il termine, con l'aggettivo umiliati, ed è esattamente l'idiosincrasia, no, di questa stagione folle e balorda.
Sì, è uno specchio, diciamo, di una stagione che piano piano si è andato sempre più giù, non si è riuscito a reagire. Mi sembra evidente che, ne abbiamo parlato veramente tante volte, che questa squadra, questo spogliatoio, nello scorso campionato avesse due leader, Luciano Spalletti e Cristiano Giunta. I due leader non sono stati sostituiti, quindi quando le cose, o sono stati sostituiti male, perché poi sono stati sostituiti male, è stato sottovalutato l'addio insomma di due leader, e la squadra alle difficoltà piano piano non è riuscita più a reagire, non è venuta più fuori, perché con Garcia c'è stato quel reset di 3 mesi, anche delle metodologie di lavoro, di una condizione atletica che non c'è mai stata, perché dobbiamo essere onesti, Napoli onestamente in condizioni credo di non averlo mai visto, la condizione atletica non c'è mai stata. Con Mazzarri c'era stato un guizzo iniziale, poi piano piano la squadra è ritornata nei soliti errori, c'è addirittura stato il tentativo di cambiare insomma, no, modalità di gioco, di stare più dietro, di pensare soprattutto a difenderlo, perché poi l'errore insomma di non avere il difensore per fare quel tipo di gioco lo avevano capito tutti gli allenatori, perché se lo capiamo noi lo capiscono anche loro, mi sembra evidente. Con Calzona si era tornato a fare quello che questa squadra sapeva fare, però senza risolvere quel problema iniziale, e secondo me psicologicamente c'è stato un ulteriore mazzato, allora non ne usciamo più, perché in questo momento a me sembra evidente che siamo una squadra completamente svuotata mentalmente,
svuotata
di stimoli, e quindi di conseguenza se mentalmente non ci sei non riesci neanche a fare nulla, quello che si è visto col Frosinone, quello che si è visto con l'Empoli, cioè una squadra in questo momento con la spina staccata,
e con l'Atalanta, mamma mia, davvero. Cioè,
probabilmente questo provvedimento di un ritiro, che probabilmente non servirà a nulla, ma di dare un segnale comunque di una svegliata, probabilmente, ecco, dopo l'Atalanta, dopo il Frosinone, poteva essere preso già prima.
Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi.
Giornata,
con
buon
consueto,
buon
ti leggiamo domani sulla Repubblica. Grazie a Pasquale Tina, noi voliamo in pubblicità, ma poi 339-666-9990 e apriamo le linee telefoniche allo 081-6363. Vi aspetto.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, le 13:19 di una domenica molto complicata dal punto di vista calcistico per gli azzurri. Il post sconfitta del Castellani ha lasciato tanti segni anche in voi ascoltatori che ci state scrivendo al 339-666-9900, per questo vi ringrazio. Svernante, snervante e mortificante lo stilicidio a cui stiamo assistendo per tutti e per ciò che è stato. Oltre ai calciatori e alla società, ovviamente andrebbe punito anche mister, sempre la stessa formazione, stessi cambi. Calzona, questo è il nome, il diminutivo, diciamo l'appellativo che il nostro amico Gianluca attribuisce appunto a mister Calzona. Stiamo perdendo qualsiasi partita, ormai cambia, ma mi sa che se faceva il secondo un motivo c'era. Mano, buongiorno, un saluto anche a Pasquale Tina, il ritiro deve andarci, il proprietario ci deve rimanere per sempre, via da Napoli, questa persona è stata capace di affondare due piazze appassionate, il problema è lì alla radice, vendi e vattene, solo la maglia, forza Napoli sempre, così Totti. Insomma, ci sono tantissimi messaggi di contestazione che sono un po' lo specchio della contestazione che ieri si è svolta al Castellani proprio all'indirizzo degli azzurri. Ne parliamo proprio ora con il nostro prossimo ospite. Do il bentornato su Marte a Gennaro Iezzo, ex azzurro, mister attualmente. Insomma, Gennaro, una partita veramente incommentabile.
Buongiorno a tutti. Sì. Veramente si fa fatica a capire il motivo di queste prestazioni. Il problema è che mai come quest'anno il campionato, le squadre stanno aiutando chi sta in difficoltà, non procedendo con un cammino spedito, e questo poteva dare la possibilità al Napoli di buttarsi dentro nella corsa europea. Il problema è che poi guardi la partita di ieri e vedi una prestazione del genere, ti cadono un po' le braccia, ed è un peccato perché, ripeto, c'era tutto il tempo, ma questa non è la partita di ieri. Io penso che sono un paio di mesi a sta parte che il Napoli poteva ancora, come dire, recuperare questo campionato per trovare un posto in Champions League, però non so il motivo e perché questa squadra non riesce ad esprimersi come faceva l'anno scorso e non ha quella reazione anche quando c'è la contestazione, perché non parte la contestazione ieri, ma la contestazione sono qualche mese che giustamente i tifosi non sono contenti del rendimento di questa squadra, però stranamente non hanno reazione, e questo è il problema principale, questo è quello che fa un po' paura per cercare di capire come affrontare le prossime partite, perché se l'andazzo è questo, penso veramente che ci sarà delusione totale a Napoli e per tutti i tifosi.
Allora, un Napoli non pervenuto in campo, io ti leggo solo due statistiche che ti danno la misura, che ci danno chiaramente la misura della partita assolutamente incommentabile di ieri: 73,1% di possesso palla per gli azzurri, un solo tiro in porta e neanche pericoloso. Davvero credo che queste statistiche siano lo specchio di una stagione assurda, strampalata, folle, ma da chi e da cosa si deve ripartire?
Ma da cosa si deve ripartire? Penso che prima di tutto bisogna ripartire dalle persone e giocatori che vogliono restare e sposare il progetto Napoli in futuro, ma chi deve restare lo deve fare con voglia. Chi ha voglia di almeno salvare la faccia per queste ultime partite di campionato lo deve fare con voglia. Chi invece non ha, ma per qualsiasi motivo non ha quella dignità di difendere i colori azzurri, allora devono avere anche il coraggio di alzare la mano e dire: io non ce la faccio, non voglio restare, non voglio continuare, e lasciare spazio a chi magari ha giocato di meno e ha voglia di più di poter dare il suo contributo.
Allora, proprio a proposito di questo, Tantissimi ascoltatori ci hanno raggiunto con i loro messaggi e ci stanno dicendo: ma perché Calzone effettua sempre gli stessi cambi, perché Simeone all'88esimo? Ecco, Calzone ha descritto una squadra non squadra, no? Praticamente che si sfilaccia, distanze tra i reparti immense, un centrocampo che non supporta la difesa, insomma una serie di problemi inenarrabili. Però ci ha messo un po' anche del suo, secondo te, con questa gestione dei cambi forse non troppo oculata, che ne pensi?
Ma io dico, allora, io parto dal presupposto che la partita di ieri bisognava vincerla per sperare ancora, per avere quell'inizio di speranza, no? Per andare in Europa, non sapesse in Europa League, quel che sia e quant'altro. E allora, anche se il Napoli pareggiava ieri, comunque uscivi da sconfitto.
Certo.
Io a questo punto qua dico, io mi giocavo il tutto per tutto, se è vero che sto perdendo la partita, e questo è il mio pensiero, poi ogni allenatore fa il suo pensiero. Il mio pensiero è quello di cercare di ribaltare la partita. E come la vai a ribaltare? Quando una squadra cambia atteggiamento, perché poi abbiamo visto che l'atteggiamento dell'Empoli nel primo tempo era aggressivo, uomo su uomo, poi nel momento in cui il secondo tempo il Napoli ha iniziato a giochicchiare, ad avvicinarsi all'area avversaria, si sono abbassati e gli spazi si sono chiusi. È lì che devi, secondo me, buttare dentro un altro attaccante, perché poi alla fine ti davano poco fastidio, perché poi al di là del gol l'Empoli non è che ha fatto il palo al primo tempo, però non è che poi il secondo tempo abbia mai impensierito Meretti. È lì, nel momento in cui una squadra non ha la forza, o perché magari per la decisione dell'allenatore si è abbassata, io a questo punto qua avrei tolto un centrocampista e buttato dentro Simeone dal primo minuto, cioè del secondo tempo, cioè almeno per cercare di ribaltarla. Però
sì,
poi gli allenatori fanno le loro scelte, vanno accettate,
certo.
Però poi vediamo che alla fine ieri il Napoli ha fatto, come detto tu prima, ha fatto un tiro in porta, e non è quello il modo giusto per cercare di vincere le partite.
Ti ringraziamo, Gennaro, per essere stato con noi, per la tua disponibilità. Ti auguriamo una buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica a tutti.
Grazie a Gennaro Iezzo. Invece, da qualche istante è in collegamento all'altra linea telefonica con noi Eugenio Marotta, firma de Il Mattino. Ciao Eugenio, bentornato su Marte.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Allora, io stavo guardando, no, un po' di titoli da parte dei quotidiani sportivi e non. Quello del Mattino che ha un richiamo in prima eloquente: scuorno, con la foto appunto degli azzurri contestati dai tifosi. È il punto più basso dell'era De Laurentiis. Come uscirne? Perché bisogna guardare alle ultime 5 partite, noi lo stiamo dicendo da troppo tempo, cacciar fuori l'orgoglio, provare a difendere una maglia che non si è mai sudata quest'anno, meglio, si è sudata ma non si è mai difesa con estrema convinzione.
Ma Manuela, tu dicevi della fotografia del richiamo che abbiamo fatto in prima, è la fotografia, scusa il gioco di parole, di questa stagione drammatica dal punto di vista sportivo, una stagione che negli annali della storia della Serie A purtroppo annovera il Napoli campione d'Italia come la squadra che porta lo scudetto sul petto, che ha fatto peggio di tutte quelle che hanno vinto e che l'anno dopo magari non hanno rispettato le attese. Qui è stato disatteso tutto, è stato disatteso l'amore di una piazza, è stato disatteso le aspettative di chi magari legittimamente poteva ambire ad una posizione di prestigio, di vertice anche in Europa. Non voglio lasciarmi andare alla Marcord, ma il Napoli che faceva stropicciare gli occhi anche in Europa non è neanche più uno sbiadito ricordo, non c'è più nulla. Eppure quello che fa male è che per 10 undicesimi è la stessa squadra dell'anno scorso.
Allora Eugenio, 10 undicesimi, la squadra è quella dell'anno scorso, però dei campioni non resta che un lontano, vago e anche malinconico ricordo, direi. Il Napoli deve ripartire per la prossima stagione, ci sono il Toto allenatori che impazza oramai da settimane, tantissimi nomi nel calderone per sostituire appunto i vari partenti, Zielinski e Osimhen in testa, ma adesso bisogna concentrarsi su queste ultime 5 giornate. Ma con che spirito, secondo te, Calzona e gli azzurri potranno affrontare queste 5 tappe verso un recupero, no, della dignità che sembra essersi smarrito? smarrita in quel tempo.
Io toglierei il periodo ipotetico, Manuela, mi sembra. È completamente scomparso. Sì. Uso un aggettivo, responsabilità. È l'unica cosa che si chiede a questo punto alla squadra. Tocca all'allenatore, perché nelle corde dell'allenatore, nei compiti dell'allenatore, che è salito sulla tolda della nave dopo, non dimentichiamolo, già due cambi tecnici per una squadra campione d'Italia, la dice lunga, ma la dice lunga la classifica, la dicono lunga i 49 punti dopo 33 giornate, è salito sulla coda della nave, che con l'obiettivo dichiarato di lavorare nella testa piuttosto che nelle gambe dei giocatori. Beh, insomma, evidentemente c'è bisogno di ben altro. Io a questo punto farei appello soltanto al senso di responsabilità che i giocatori dovrebbero avere da professionisti dal primo all'ultimo secondo, non solo della partita, della settimana, perché la partita è soltanto poi la parte finale di un percorso di lavoro che prevede gli allenamenti, prevede il modo di vivere, la mentalità.
Sì.
Beh, io vedo anche molta insofferenza da parte di questi giocatori, quasi come, spero di sbagliarmi, perché tu hai fatto, condivido, insomma, almeno salvare la dignità o quel che resta in queste cinque giornate di qui alla fine della stagione. Però, spero di sbagliarmi. A me a tratti è sembrato quasi che qualcuno non vedesse l'ora che finisse.
Ecco, allora guarda, proprio su questa tua considerazione, Eugenio, ti vorrei fermare con il tuo permesso per andare in pubblicità, però ti chiedo se hai la possibilità di restare in linea, perché vorrei parlare proprio di questo aspetto, di questo nervosismo, di questa voglia quasi che sembriamo percepire un po' tutti dall'esterno, che il campionato finisca il prima possibile, che la singola partita finisca il prima possibile. Avrei il piacere di ritrovarti tra qualche istante dopo la pubblicità.
A dopo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora bentornati a Marte Sport Live. Eravamo in collegamento con Eugenio Marotta, firma del Mattino. Bentornato Eugenio.
Di nuovo bentornati.
Allora Eugenio, ci stanno arrivando veramente decine di messaggi in questa domenica di fuoco per i tifosi partenopei. Io volevo ripartire però dall'ultima cosa, dall'ultima constatazione che avevi fatto prima della pubblicità, ovvero sembra quasi che i calciatori in campo non vedano l'ora che la partita finisca. C'è un'aria di smobilitazione, di vacanza prematura, no? Come quando si sta per chiudere l'anno scolastico e gli alunni sembrano essere andati già in ferie. Questo però collide, va a stridere con il concetto di professionalità. Che cosa è cambiato nelle menti di questi calciatori che dall'anno scorso ad oggi sembrano assolutamente altri rispetto a quelli che abbiamo visto nella stagione del tricolore?
Ma distinto è rotto il giocattolo, però a giudicare dalle 33 partite a cui abbiamo assistito, e ci sono fatta che per sporadici episodi, il giocattolo non è mai ripartito, Emanuela. Cioè come se mancassero le batterie. E allora insomma è lì, è un bello oggetto che sta lì come in una teca, ricordo, è in feritura memoria, e i protagonisti dicono ok, abbiamo vinto questo, adesso va bene così. Questo naturalmente non va bene, vediamo il discorso della responsabilità che si dovrebbe avere dall'inizio alla fine. Mancano le batterie, il nervosismo in campo, poi certamente i risultati non aiutano, gli alibi sono stati tanti, troppi, e fanno sempre male ai giocatori perché ci si aggrappano, e allora non arrivano i risultati, gli alibi dell'allenatore, del cambio di guida tecnica, del cambio di modulo, del cambio di preparazione atletica, delle partite, insomma ce ne potrebbero essere aiuta. E allora si è portati sempre, ma questa è una filosofia assolutamente sbagliata, è la filosofia degli sconfitti, mi spiace dirlo, di puntare l'indice sempre ad un alibi, a guardare la responsabilità altrui invece che di mettersi uno specchio nell'anima.
Allora ci stanno arrivando, lo dicevo, tanti messaggi al 339-666-9990, ne leggo qualcuno per poi porti l'ultima domanda prima di lasciarti andare al tuo pranzo domenicale. Antonio dice, conduce un'analisi molto lunga, la abbrevio, dice sì, i colpevoli calciatori che scendono in campo, ma il problema parte dalla società, De Laurentiis ha sbagliato tutto, 3 allenatori e 7 acquisti che non vengono mai utilizzati, per non parlare dell'assenza di un DS, e ovviamente anche le responsabilità evidenzia da parte dei vari allenatori, a partire da García Mazzarri e concludersi con Calzona, e poi conclude dicendo è vero, tutti hanno delle colpe, ma il vero colpevole è chi ha pensato che questa squadra poteva essere allenata da chiunque. E in effetti è lì forse, no, che parte la debacle del Napoli, la grande discesa verso gli inferi da parte degli azzurri.
Ma noi l'abbiamo detto ripetutamente, è chiaro che il primo responsabile è chi ha deciso di andare avanti in un certo percorso, dicendo appunto l'amico da casa ha fatto un'analisi impeccabile, sì, che è la cronostoria di questa stagione. È chiaro che le responsabilità sono di De Laurentiis se le prese, ma non basta, adesso bisogna voltare pagina, ma prima di farlo, per rispetto di chi era ad Empoli, per rispetto di chi è ovunque, ma al di là di chi è presente o non è presente, perché non c'è una patente del tifoso, per rispetto di chi ama il Napoli, la maglia e la maglia azzurra, bisogna chiudere dignitosamente questa stagione. La cosa drammatica, sai qual è, Emanuela? Che questa espressione dignità, purtroppo è stata quasi inflazionata, abusata, sì. E dignità fino ad oggi ce n'è vista poca.
Sono assolutamente d'accordo con te, avrò il piacere domani di leggerti come di consueto sul Mattino. Grazie Eugenio.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie ad Eugenio Marotta, a cui auguriamo una ottima domenica. Non hanno più giustificazioni. Nel frattempo io apro le linee telefoniche 081-6363 per intervenire e porre domande ai nostri ospiti. Non hanno più giustificazioni, così Alessandro da Cerra, che continua dicendo sono indegni, non meritano questa piazza. Bruno, il Napoli ormai è lo spasso della Serie A, una squadra patetica e ridicola che mostra strafottenza in campo e fuori, ma non lesina una falsa contrizione a fine partita davanti ai tifosi che continuano a seguirli tutti o quasi tutti via questi brocchi campioni d'Italia. Appunto, fa il secondo Calzona, non capisce cosa deve fare, così Gianluca. Insomma, messaggi di grande delusione, di critica. Voglio parlarne adesso con il nostro prossimo ospite, do il bentornato su Marte al collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello.
Buongiorno.
Allora Marcello, una puntata difficilissima quella di oggi, così come è stato difficilissimo raccontare la partita di ieri con un Napoli che sostanzialmente è sembrato non pervenuto, non sceso in campo. Ma cosa sta succedendo? Come può scattare un'assenza totale di reattività da parte degli azzurri, che comunque dovevano difendere un tricolore?
Il problema è a monte, purtroppo, perché questa squadra è già scoppiata da tempo, e scoppiata non intendo da un punto di vista fisico, ecco, e forse neanche da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista mentale e da un punto di vista di umore, di spogliatoio. Cioè questa squadra si è disgregata poco a poco, c'è ormai un'area di scollamento totale, e alcuni calciatori stanno dimostrando che alla fine le accuse dei tifosi, che li hanno pesantemente insultati ieri, forse un fondo di verità ce l'hanno, perché quando tu, anche se non hai un obiettivo da inseguire, e comunque il Napoli in teoria l'avrebbe, ma comunque sei in un'annata disastrosa dopo aver vinto un campionato incantando mezza Europa, e anche se magari tu pensi che questa stagione vorresti che finisse presto, perché magari hai l'europeo o perché vuoi andare semplicemente in vacanza con la tua famiglia, una deontologia professionale, ecco, ti impone di scendere in campo e di dare il 100%. Poi quando ti levi la maglietta al fischio finale puoi pensare tranquillamente ai fatti tuoi, però la deontologia impone che quando tu vai in campo fai il professionista. Purtroppo questo nel Napoli non esiste più, non succede più, ed è una squadra che ormai fa figure, fa brutte, colleziona brutte figure in campo, e questo è poco rispettoso per il nome del Napoli, è poco rispettoso per Napoli, intendo come città e come tifoseria, che non merita questa mortificazione.
Tra l'altro il richiamo in prima di Cronache di Napoli è abbastanza eloquente. Sprofondo azzurro, dice l'Empoli, con Cerri fa festa sulle macerie. Il Napoli non c'è più, mi pare una sintesi perfetta di quanto visto o non visto ieri al Castellani. Però c'è già un nostro ascoltatore in attesa alla linea telefonica. Pasquale, benvenuto su Marte.
Ciao Emanuela, Pachi Web, Club Napoli, Marino,
con tutto cuore. Ce lo ricordiamo. Allora Pasquale, ecco, la tua osservazione o la tua domanda per il nostro ospite Marcello?
Allora, Emanuela, io facevo una riflessione, io credo che noi siamo passati dal Napoli pre-scudetto, dove c'eravamo tutti disperati per le partenze, per le vendite, eccetera, e questo lo abbiamo pagato quest'anno, perché abbiamo avuto la presunzione del Napoli scudettato, dove Spalletti va via, non fa niente, Kim non ci serve, Giuntoli abbiamo altro, e questa presunzione purtroppo ha contagiato tutti, sì, tifosi, ambiente, fin lì, ma la squadra è diventata presuntuosa, e una squadra presuntuosa ha fagocitato tre tecnici validi,
dove
nessuno ha voluto prendere di forse quello che più l'ha fatto è stato Garcia a prendere di faccia la squadra, poi i Mazzarri.
Ecco, ti voglio bloccare un attimo, Pasquale, sì, proprio per chiedere il parere a Marcello, perché Marcello, i tre allenatori fagocitati dalla squadra, no? Da una squadra presuntuosa, dice Pasquale, però secondo te Garcia davvero è stato sottovalutato? Perché io ricordo delle sostituzioni di Garcia che avevano fatto arrabbiare, avevano lasciato perplessi un po' tutti, come Kvaratskhelia, Osimhen, reazioni di nervosismo, ma non è che ci aveva visto giusto poi.
Allora io sottoscrivo l'analisi di Pasquale, perché il problema vero è proprio quello, e il problema vero è che De Laurentiis, persino De Laurentiis in questa stagione è stato ostaggio della squadra, perché si è consegnato mani e piedi a questo gruppo, pensando che questo gruppo si potesse autogestire, commettendo un errore micidiale, madornale, che il Napoli ha pagato a caro prezzo. Guarda, Garcia, io come tutti noi lo abbiamo criticato, l'ho criticato al tempo, però gli devo rendere atto che sin dalla prima conferenza stampa a Capodimonte, ce la ricordiamo tutti, lui disse una cosa: attenzione alla pancia piena. Vuol dire che con la sua esperienza di tecnico, perché poi noi abbiamo fatto passare, noi dico ambiente, abbiamo fatto passare Rudy Garcia come un imbecille, ma non è un imbecille, è un buonissimo tecnico, è un allenatore esperto, che forse aveva capito che in questo spogliatoio non ci voleva la carota, ma ci voleva un po' il bastone per governare uno spogliatoio di questo genere. Per cui io credo che se la società avesse supportato Garcia dicendo nello spogliatoio: signori, da questo momento non ci sono più gerarchie, gioca chi se la sente, chi ha voglia, chi è concentrato mentalmente, non ci sono più capitani, non ci sono più titolari, e sono tutti, siamo tutti in discussione, siete tutti in discussione, secondo me qualcosa sarebbe potuto cambiare, anche se devo dire che un altro degli errori capitali della società è stato quello di fare un mercato con giocatori, non tanto una questione tecnica, ma giocatori che non hanno mai messo in discussione la titolarità dei big, e alcuni big si sono adagiati su questa cosa, perché nessuno poteva scalzarli.
Ti ringraziamo Marcello per essere stato con noi, ti leggiamo su Cronache di Napoli domani.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie a Marcello Altamura, insomma tantissimi messaggi ancora al 339-666-9990. C'è Emanuele, Adriano da Giuliano, che di solito ci manda delle analisi molto interessanti. Devo dire, dopo tre allenatori i calciatori sono in totale confusione mentale, non li giustifico, posso in parte capirli, ma se solo si rendessero conto che così giocando offendono la passione e l'amore di milioni di tifosi sparsi per il mondo, sicuramente giocherebbero meglio e con più convinzione. Forza Napoli sempre. In effetti la tua osservazione non mi pare così sbagliata. Detto questo, vogliamo in pubblicità. 339-666-9990, continuate a scriverci, vi aspetto.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Ed eccoci tornati per quest'ultimo quarto d'ora in vostra compagnia. Questa è Marte Sport Live della domenica, resteremo appunto in onda fino alle 14 e ho il piacere di ritrovare qui ai microfoni di Radio Marte l'amica e collega di 100% Napoli, Valeria Grasso. Ciao Valeria.
Ciao Emanuela, un saluto a tutti, grazie per avermi chiamato.
E innanzitutto grazie a te per la disponibilità, perché so che sei fuori impegnata in altre cose, quindi insomma ti ringrazio come sempre. Valeria,
sì, no, tra l'altro giornalisticamente, ecco, volevo segnalare questo Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, perché devo dire è stata una bellissima esperienza.
Ecco, hai fatto bene a ricordarlo, insomma a dirlo. De Laurentiis pare che stia pensando di mandare in ritiro gli azzurri fino a fine stagione, secondo te la soluzione è giusta?
Ma diciamo che ieri, ecco, siamo rimasti tutti abbastanza un po' attoniti, no? Rispetto alla prestazione del Napoli, per tante cose, per una difesa che ha comunque preso un gol, diciamo, inaccettabile, per un comportamento della squadra in campo dove ognuno, come dire, cercava forse di scaricare sull'altro un po' delle responsabilità di una prestazione ovviamente deludente, se comunque è stata, ecco, i ragazzi hanno avuto tutti quanti un voto abbastanza insufficiente, no, rispetto a quello che si è visto. Il ritiro può essere, come dicevi tu, una soluzione, ma io so che il ritiro non è sicuramente una soluzione gradita dai calciatori, però in realtà rispetto a questo andamento così altalenate, ma diciamo di basso livello, ecco, della squadra, magari può essere, se accettato e capito dai calciatori, anche una soluzione per cercare di ritrovare se stessi. Sappiamo quanto i tifosi del Napoli meritino sicuramente una squadra che possa onorare lo scudetto che il Napoli meritatamente ha conquistato lo scorso anno.
È esattamente così, si è fatto troppo poco, forse nulla, per difendere e onorare soprattutto lo scudetto. Allora, oggi la Gazzetta dello Sport dice: il vero top player, lo dimostra la stagione in corso, era Spalletti. Allora io ti dico, e poi ti lascio andare, ti indico tre problemi del Napoli macroscopici di questa stagione: l'allenatore, l'addio appunto di Spalletti, non adeguatamente forse rimpiazzato, l'addio di Giuntoli, stesso problema, e il mercato con scelte che si sono rivelate inadeguate. In che percentuale secondo te hanno influito questi tre aspetti sulla stagione degli azzurri?
Ma io ritengo che Spalletti sia stato un po' la chiave di tutto, nel senso che era evidentemente un allenatore che sapeva far esprimere ai giocatori il meglio da parte di tutti, sapeva avere, come dire, creare una sorta di distacco tra la squadra e il resto del mondo, facendo sì che si trattasse di un organico sempre motivato e sempre determinato, cioè la squadra entrava in campo con un obiettivo preciso che io non ho mai visto in questa stagione. Diciamo che quest'anno sono intervenute varie cose, ma soprattutto un po' anche, diciamo, un po' il discorso, sai, quando si vince un trofeo così importante, l'anno dopo è come se l'appagamento, ecco, influisca, loro magari non è che se ne rendano conto, però appagamento che influisce sul stato mentale, perché come ha detto anche Calzona ieri, si tratta di un problema mentale, sì. E faccia sì che i ragazzi in campo non ritrovino quell'amalgama e quell'intesa che noi abbiamo visto nell'anno dello scudetto. Io credo molto nelle possibilità, nelle potenzialità di questi ragazzi. Diciamo che all'inizio dell'anno ci sono state anche molte cose che sono state un po' lasciate, sì, al caso, nel senso, non lo so, caso Zilischi per esempio, che non è stato risolto all'inizio dell'anno, Osimhen che comunque si è protratto il discorso del contratto a metà anno, e quindi sai, magari fino a quel momento c'era un po' di incertezza, anche qualche un po' malumore che si creava.
Osimhen ha fatto disastri a livello comportamentale, cioè nel senso che ha avuto un nervosismo enorme, insomma,
ecco, poi questo. Che ne so, magari Kvaratskhelia è bravissimo, sì, in queste ultime gare magari ha fatto tanto dal punto di vista della volontà, però magari sai, un adeguamento di contratto pervenuto in tempi utili poteva essere, ecco, migliorativo anche per la serenità del ragazzo. Cioè, queste sono, nel calcio, sono cose da tenere conto, cioè non si possono così lasciare al caso. E poi, consentimi, secondo me anche la preparazione atletica fatta nella fase precampionato, che ha fatto sì che poi la squadra arrivasse, non lo so, sempre, io li vedo sempre un po' un passo dietro rispetto agli avversari, cioè anche ieri, no? Diciamo anche quell'azione da gol, è vero che la difesa ha toppato, però in realtà, diciamo così, la velocità degli uomini sulle fasce dell'Empoli, metti al centro una palla, trovi il ragazzo smarcato al centro dell'area, insomma è qualcosa che magari, ecco, una squadra come l'Empoli che lotta per la salvezza, cioè è una cosa incomprensibile, è inconcepibile, direi anche inaccettabile.
Valeria, ti ringraziamo per essere stata con noi, ti auguriamo un'ottima domenica.
Grazie mille, grazie. Un abbraccio, soprattutto un saluto ai tifosi del Napoli, a cui veramente, ecco, mi stringo, perché cerchiamo di superare tutti quanti questo momento difficile, mi ci metto dentro anche io.
È così, grazie a Valeria Grasso. Io da qualche istante ho in collegamento all'altra linea telefonica il direttore di Napoli Magazine, tra l'altro grande amico, Antonio Petrazzuolo. Ciao Antonio, bentornato su Marte.
Ciao Emma.
Ti sentiamo male, lo abbiamo perso, proviamo a controllare un attimo.
Sentite?
Ecco, ora perfettamente.
Buona domenica a tutti i marziani, ciao Emanuele.
Allora, guarda Antonio, ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 339-666-9990, tantissima la delusione, tanta la contestazione, ovviamente a farne le spese in particolare i giocatori e Aurelio De Laurentiis. Prima Valeria Grasso ci diceva anche che la situazione dei contratti dei vari calciatori del Napoli a inizio stagione non risolta ha potuto influire sull'umore degli stessi. Secondo te, insomma, quanto è pesata l'assenza di un DS di grande esperienza e personalità come Giuntoli? Manna lo può sostituire? Insomma, il futuro degli azzurri a partire da queste 5 gare, come lo vedi?
Ma resta un mese di agonia, finirà questo strazio, così ho titolato, semplicemente perché non vedo voglia di giocare a calcio, a pallone, di divertirsi, al di là dei bei discorsi contrattuali, degli stipendi, delle giuste richieste da parte di alcuni giocatori. Prima sentivo di Kvara, sicuramente un calciatore che meriterebbe maggiori attenzioni, però se poi i risultati sono quelli che vediamo in campo, ma ti faccio una domanda, Osimhen vale 10 milioni di euro all'anno?
Ecco,
non lo so,
quest'anno, quest'anno è un po' complicato.
Potrei fare questo discorso un po' per tutti, sì, quanti. Quindi, siccome De Laurentiis si è esposto, si è assunto le sue responsabilità, ha fatto mia culpa pubblicamente, poi in campo ci vanno i calciatori. Allora, se va in diretta Emanuela Castelli, Emanuela Castelli non è perché magari non percepisce lo stipendio, non rende da Emanuela Castelli.
Bravissimo.
In questo caso però loro lo percepiscono lo stipendio, quindi diventa tutto molto particolare. Non vorrei ridurre ogni tipo di ragionamento e discorso semplicemente all'aspetto contrattuale. Di sicuro è una squadra che si è sentita orfana di Luciano Spalletti e che ha faticato a trovare la giusta empatia con Rudy Garcia dal primo momento.
Ecco, su Rudy Garcia, perché è venuto fuori questo argomento grazie a dei nostri radioascoltatori. Rudy Garcia, però, con qualche sostituzione che a noi aveva lasciato abbastanza esterrefatti e soprattutto che aveva indisposto i big in campo del Napoli, mi riferisco in particolare proprio a Osimhen e Kvaratskhelia, non è che forse ci aveva visto lungo e ha capito che c'era bisogno di una sferzata, diciamo, di novità e soprattutto di, diciamo, dare nuova linfa ad una dignità, ad un orgoglio, anzi ad un orgoglio che forse non sembrava così sveglio?
Ma oggi bisognerebbe dire che Garcia, tutto sommato, il Napoli non l'aveva lasciato fuori dalla zona Europa, anzi. Era lì in lotta e poco distante dalla Champions, anzi dalla vetta della classifica.
Era al quarto posto.
Ma sinceramente ognuno ha avuto le sue colpe. Adesso dire che Garcia probabilmente fosse rimasto a Napoli, magari la situazione poteva essere diversa, non lo so, perché non abbiamo la sfera di cristallo. Di sicuro ognuno ha cercato di metterci del suo, creando un'ulteriore confusione, perché Garcia voleva tagliare il modo di giocare di Spalletti e quindi ha creato un po' di dissesto nella squadra. Sto parlando dell'aspetto tecnico, oltre al discorso contrattuale che già è stato affrontato prima. Poi è arrivato Mazzarri che ha cercato l'anima, il coraggio, la scintilla. È anche vero che Mazzarri ha affrontato un periodo pessimo, con tutti gli scontri diretti possibili e immaginabili, senza nemmeno Osimhen. Quindi non gli è stata data l'opportunità poi nel momento dell'esonero di giocare una partita con Victor, perché gli è stato affibbiato il concetto dell'essere troppo difensivista, di chiudersi in difesa, di non proporre un calcio offensivo. Poi è arrivato Calzona, l'impatto probabilmente è stato buono, poi però io un'idea di gioco non riesco a intravederla, vedo ancora dei problemi forti sia nell'impostazione del gioco dal basso, ma anche nella voglia, nella grinta di affrontare una singola partita, di ottenere l'intera posta in palio. Questo manca al Napoli. E questo fa sì che poi i tifosi, giustamente, che fanno sacrifici, vanno in trasferta, vanno allo stadio, pagano gli abbonamenti, ma si domandano per quale motivo noi dobbiamo vedere questi spettacoli dove in effetti non c'è un minimo di dimostrazione di attaccamento alla maglia, di amor proprio, di rispetto per i tifosi, ma anche di dignità, perché poi in effetti si tratta di 90 minuti, il Napoli ha preso gol a Empoli al quarto minuto, più parente al terzo che al quarto minuto, dopodiché non c'è stata una reazione, questo è incredibile, o almeno le azioni costruite non hanno mai dato la sensazione di un Napoli capace di ribaltare la situazione o quantomeno di pareggiare i conti.
Antonio, come darti torto? Io ti ringrazio per essere stato con noi su Marte, ovviamente ti seguo come di consueto, ti seguiremo tutti noi come di consueto su Napoli Magazine.
Grazie, un abbraccio a voi, buona domenica.
Grazie ad Antonio Petrazzuolo, tantissimi messaggi, 339-666-9990. Padre Federico ci dice che nascono tutti i problemi del Napoli appunto nella questione contrattuale appunto non risolta adeguatamente, poi insomma tantissimi. Qualcuno anche positivo che dice questa è una squadra che per quanto visto non merita l'accesso in Europa, qualsiasi cosa venga sarebbe come la manna, scusate il gioco di parole, col nuovo DS dal cielo. E poi dice ADL, quest'anno ha avuto la lezione che non può fare tutto da solo e vedrete che per il nuovo campionato non commetterà gli stessi errori. Siamo arrivati purtroppo alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live della domenica. Io ringrazio tutti quanti voi che avete partecipato con i vostri messaggi, mi scuso con quanti non ho potuto mandare in onda. Ringrazio ovviamente al di là del vetro un ansiogeno Mario Palligiano, come che si mantiene sempre così, è sempre lui, devo dire. Da Emanuela Castelli è tutto, vi auguro una buona domenica, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte.
Marte Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì! Ci sarai anche tu, Giro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio 20:50, canale 11, Televomero.
Il bello del calcio, vi aspettiamo!